Questo messaggio, intitolato Una vita nascosta con Cristo, è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 13 febbraio 1956 al Calvary Temple South Arbor in Minneapolis, Montana, Stati Uniti d'America. Il messaggio comincia con un cantico, Signore io credo, editore. Signore io credo, ogni cosa è possibile, ora io credo, ora io credo, ora io credo, ogni cosa è possibile, ora io credo. Preghiamo, nostro Padre Celeste, questo non è solo un cantico, Signore, è la nostra preghiera. La nostra confessione stasera è dunque che crediamo ciò che è riportato nella Bibbia, crediamo che Gesù sia il vero figlio dell'Iddio vivente, crediamo che Lui sia nato dalla Vergine Maria, che abbia sofferto sotto Pilato, sia stato crocifisso, morì e fu sepolto, risuscitò il terzo giorno, ascese alla destra della Sua Maestà e stasera intercede sulla nostra confessione. E lo amiamo con tutto il nostro cuore. E noi, Padre, prendiamo la Sua parola, la quale dice che potremmo chiedere qualsiasi cosa nel Suo nome e ci sarebbe accordata. E la prima cosa che vogliamo fare è di ringraziarti per la Tua bontà verso noi in questo tempo. Oggi, Signore, molti sono venuti a incontrarti fuori da questo mondo, tanti in pace e tanti in distretta. E noi stasera, Padre, preghiamo se ci sia qualcuno qui in disgrazia che forse voglia venirti incontro domani, possa stasera essere trasformato e possa venire e confessare il proprio errore. Tu non vuoi che alcuno perisca, ma che tutti possano venire per ravvedersi. Benedicici nella parte che segue del servizio, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sono contento di ritornare di nuovo insieme a voi questa sera, con la vecchia Bibbia benedetta aperta, il tesoro del nostro cuore è di aprire la Bibbia e insegnare dalla parola di Dio al meglio che so. A proposito, qualcuno mi diceva che dovremmo presentare ancora una preghiera per un certo fratello Allen, che mi pare oggi sia stato di nuovo arrestato e che andrà di nuovo in carcere. Così essi, la settimana scorsa, il fratello Jacko è stato messo in galera a Miami. Immagino che l'abbiate sentito e abbiate proprio un bel po' di esperienze carcerarie con i nostri fratelli. Perciò, mentre siamo qui, offriamo solo una parola di preghiera per quei fratelli. Padre Celeste, Tu conosci ogni cosa. Noi non sappiamo nemmeno cosa c'è a carico del signor Allen, ma Tu sai ogni cosa in proposito. E qualunque cosa sia, Signore, se ha colpa perdonalo, se invece si tratta della legge, perdona loro, Padre. Possa il Vangelo avere la preminenza da ogni parte. Benedici, Signore, il fratello Coe. Da quel che capiamo, lui ha tolto i sostegni ortopedici dalla gamba di un bambino. E io ti prego, Padre Celeste, che nemmeno quel padre e quella madre possano scoraggiarsi. Ma Padre, fa che vengano e sappiano che Dio vive ancora e che regna e che possa realizzare l'opera sommamente. Ti prego di aiutare il fratello Co e di rinforzarlo nel nome di Gesù. Amen. So che se mi trovassi in difficoltà vorrei che qualcuno pregasse per me. Ora siamo molto lieti perché abbiamo il privilegio di riunirci qui durante il periodo di questa meravigliosa fratellanza. Con questo capitolo, gli uomini d'affari del pieno Vangelo, il fratello Peterson qui alla chiesa e i molti altri fratelli che sono presenti. Siamo molto felici di essere qui con voi. La sola cosa è che il tempo che avete qua è freddo. Io ne parlo alla gente quando scendiamo a sud dicendo «Oh, tutti voi, noi del nord, dico, non siete proprio in grado di sopportarlo». Io qui mi alzo che sento un freddo quasi da morire. Qui avete davvero un bel fresco, ma io preferirei avere freddo che caldo. Il tempo caldo, non riesco a sopportarlo. Così ora, se il Signore vuole, la settimana prossima andremo su al Sioux Falls e nel Sud Dakota, da lì a New Orleans, dal fratello Gail Jackson per 2 serate. Torneremo indietro fino a Shreveport per 3 serate e da lì a Raymond Ricky di Houston, nel Texas, per 2 serate e da lì a Città del Messico, nel Vecchio Messico. È la nostra prima campagna di guarigioni. Questi sono tutti servizi di predicazione. La nostra prima campagna di guarigione comincia quindi a Città del Messico, nel Vecchio Messico, sotto la nuova visione. È proprio di questo che la visione ha parlato per noi. Perciò lo vedete, come noi, il fratello Joseph concluderà alcune serate con delle riviste che essi hanno scritto, affinché lo capirete in modo più completo. Poi da lì torneremo a Chicago, dal 3 di aprile all'8. L'11 cominceremo a Spindale, nella Carolina del Sud, anzi credo sia nella Carolina del Nord, da lì in Columbia, dalla Columbia a Charlotte e da lì ad Anchorage, in Alaska, e quindi torneremo per cominciare nella grande tenda nuova con 16.000 posti a sedere, i nuovi furgoni e ciò che ci saranno. Nei posti rizzeremo la nostra tenda per stare da 3 a 4 fino a 6 settimane e prima che spostiamo la tenda. Staremo poi là finché sia finito, finché Dio dice che è finito. Ora quindi, la ragione per cui questo autunno il fratello Arganbright col fratello Moore e gli altri non saranno qui è che prenderanno accordi sul viaggio per il Sudafrica, l'India e via di seguito, per questo prossimo autunno, se il Signore vuole. Io credo proprio che ci troviamo alle soglie della più grande effusione dello Spirito Santo che abbiamo mai avuto. Se il Signore vuole, domani sera voglio parlare sul 7° punto di congiunzione. Cercate di far venire i vostri amici. Si riferirà alla venuta del Signore. Mercoledì sera, se il Signore vuole, voglio parlare su qual è il peccato imperdonabile. E ora, domani sera, siate certi di uscire e portare delle persone. Crediamo che la venuta del Signore sia molto vicina. Il mio argomento sarà il 7° punto di congiunzione. A domani sera, quindi. Stasera voglio parlare su un argomento che mi pare mi riguardi di molto da vicino. Ora io da giorni cerco di far riflettere che prima di poter essere guariti fuori abbiamo bisogno di una guarigione all'interno. So che è vero e riguarda la gente. Se avremo la guarigione fisica è tutto a posto, andrà bene da sé, ma prima dovremmo avere la guarigione interna. Che importanza ha quando cerchiamo di essere fedeli, quando cerchiamo di pensare che Cristo è con noi, cosa che Lui è, ma nonostante questo c'è qualcosa che ha assolutamente a che fare con la guarigione del singolo individuo per cui si prega, che deve avere fede per se stesso, altrimenti non avrà luogo, a meno che non sia inviata una visione per un caso individuale, per cui Dio, nella sua preconoscenza, ha ordinato che sia così quando ne senti parlare e apprendi queste cose. Ma anche al tempo di Cristo, quando il Figlio di Dio era qui sulla terra, avveniva in accordo alla loro fede, a meno che il Padre non glielo avesse mostrato. Ricorderete il cieco e gli altri: se puoi credere, se credi, ogni cosa è possibile se puoi credere, e via di seguito. Si è basato sempre sulla fede del singolo. Inoltre oggi, oh mio Dio, la Chiesa si trova in una tale disordine. Mi spiace pensarlo, ma è la verità. Universalmente parlando, noi, voglio dire la Chiesa, siamo in disordine terribile. Pare proprio che tutto ciò avvenga in ogni parte che vai. Perciò abbiamo bisogno di una guarigione interiore, della vera fede fondamentale in Cristo Gesù. Allora proprio automaticamente avrà luogo all'esterno. Quando allora inizia la guarigione fisica comincerà a uscire dall'interno e così avrà luogo qualcosa che sarà duraturo e reale. L'ho considerato su me stesso mentre aspettavo che si preparassero le tende che avrei fatto questo. Ci pensavo nei termini della tenda e tutte queste grandi spese. E nella visione, vedete perché ho lasciato il campo di missione? Dato che ho fatto $15.000 di debiti. In un convegno, prima di voler chiedere soldi alla gente, perché non l'avrei fatto, ho fatto una promessa a Dio che non l'avrei fatto e sono uscito dal campo di missione. E ora per tornare dritto indietro, dopo essermi indebitato, essendo ora in debito di $15,000 in California, devo farmi prestare $100,000 per andare con questa tenda, il che significa che credo ciò di cui parlo. Sì, signore, è dal signore, è dal signore. E la cosa buona che lo riguarda è che un ottimo amico, un uomo ricco ma servitore del Signore, ha detto: fratello Branham, te li farò avere senza un centesimo di interessi. Non devi rimborsare niente oltre a ciò che ti è stato prestato, non devi pagare nessun interesse su questo. Bene, questo era meraviglioso, vedete? Ho detto: grazie Signore, lo sapevo che avresti proprio agito. E ora dico che vorrei rizzare quella tenda qui fuori da qualche parte per almeno 6 settimane. Proprio qui a Twin Cities, e avremo circa 6 settimane di risveglio con ogni chiesa. Fate cadere le vostre barriere e le vostre differenze, e sarebbe meglio che entraste e vi stringeste la mano l'un l'altro. E non dovete fare una preghiera per una sola persona, così quando il nemico torna ad attaccarti per riportarli indietro, questa è la cosa da fare: restare proprio là finché sia finita. E lo si fa proprio sera dopo sera, per 4-6 settimane o qualcosa del genere, finché Dio dica: molto bene, ho finito ora, andate da un'altra parte. Questo sarebbe il tipo di risveglio da avere. Spesso mi sono chiesto cosa si sarebbe prodotto. Ogni sera c'è sempre stato più entusiasmo, e mi sono proprio posto la domanda di cosa si farebbe se si restasse abbastanza a lungo. E chiedendomi come questo avesse proprio avuto luogo, mi ero tutto preparato e dovevo andare a Phoenix per il mio primo convegno, perché quasi a metà strada avevo promesso di rilevare il fratello Roberts là fuori, mentre era andato in Australia. E mentre stavo per farlo, bene, venne il signor Allen, che non se ne andrà proprio fino a marzo. Dimenticai cosa aveva detto la visione, che c'erano delle persone scure di un altro paese e via dicendo. Allora il signor Allen prese il posto. Poi, beh, vuoi venire lo stesso? Il signor Allen resterà. Al che dissi: oh no, no, non se c'è il fratello Allen, non c'è bisogno che due di noi siano là nello stesso tempo. E poi, più o meno 2 giorni dopo di quello, il Signore mi diede una rivelazione in cui disse: in quella visione non ti avevo mai detto di andare a Phoenix. Si trattava del vecchio Messico, tra gente scura. Bene, pensai, sia lode al Signore, proprio esattamente. Sapete, la grazia sovrana di Dio non terrà conto dei nostri errori e della nostra ignoranza. Non lo credete? Bene, lode al suo nome stasera, noi lo amiamo. Stasera c'è solo un piccolo gruppo di noi, ma ci siamo riuniti per questo scopo, a beneficio delle anime perdute e per il regno di Dio. Ora stasera ho scelto come argomento la vita nascosta. E stasera voglio leggere dalla scrittura che si trova in Ebrei al capitolo 10, e a cominciare dal versetto 19 leggerò questo: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario per il sangue di Gesù, per una via nuova e vivente che egli ha consacrata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con un vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica, dalla mala coscienza, e il corpo lavato dell'acqua pura. Riteniamo fermamente la professione della nostra fede senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora, la ragione per cui stasera voglio parlare su questo è che ieri sera abbiamo parlato sulla comunione fraterna. Vi è piaciuto entrare nella comunione fraterna? Ora, non sono un maestro, né ho davvero molto del predicatore, dato che non sono istruito, ma vedo qual è la necessità e cerco di approfondire al meglio che posso. Ora, temo che benché tutti voi mi sopportiate, starete lo stesso con me e avrete pazienza per un po', perché proverò ad approfondire una certa cosa qui che abbia luogo anche prima che potremo tenere un servizio di guarigione. Dobbiamo togliere queste cose di mezzo e così potremo continuare ad andare avanti nei servizi. Ma ora, ieri sera cercavo di spiegare che c'è solo una condizione per cui potremmo mai avere comunione fraterna. non è attraverso le nostre chiese, né tramite le nostre denominazioni, o per mezzo dell'istruzione o di qualche altra cosa, ma solamente attraverso il sangue del Signore Gesù Cristo, che è l'unica via per cui l'uomo possa essere riconciliato a Dio, per la grande opera di riconciliazione. E il solo modo per cui io possa considerarlo era di ritornare nel Vecchio Testamento e simbolizzarlo nel Nuovo, dato che sono una specie di simbologista. La ragione per cui lo faccio è per mancanza di cultura. Scopro cosa nel Vecchio Testamento era l'ombra o il simbolo del Nuovo, così so cosa sembra l'ombra e quassù ne vedo il simbolo originale, e lo Spirito testimonia tra i due. Ecco il solo modo in cui so insegnare la Bibbia. Certe persone sono intelligenti e acute, riescono a prendere delle parole greche e via dicendo, e per me è tutto un parlare in lingue, perché certamente non lo saprei, ma finché posso distinguere questi simboli e ombre e metterli assieme, sicuramente ho fiducia solenne in Dio, che lo farà con l'aiuto dello Spirito Santo e lo rivelerà, in modo che possano capirlo anche i bambini piccoli. Questi ragazzetti qui, che saranno gli uomini e donne di domani, se ci sarà un domani. E ora stasera ho stabilito di parlare, per ottenere un quadro di questo, sulla vita nascosta con Cristo. Oggi trovo sia necessario che gli uomini e donne sappiano cosa succede. Ora questo lo dico umilmente, con tutto il mio cuore, e sono sicuramente stato abbastanza qui a Minneapolis, al punto che sappiate che se sono ingannevole non intendo esserlo, che non lo sono in quel mio, non intendo essere mai ingannevole, amo la gente, mi piace parlare alle persone. A volte potrebbe darsi che io non sia capace di esprimerlo nel modo in cui lo sento, ma spero che lo riceviate nel modo in cui lo sento io, se non lo esprimo correttamente. Ritengo che nel tempo in cui viviamo ci sia una grande necessità tra la gente cristiana, a cui sembra manchi qualcosa che essa non è in grado di ottenere. E se considero questo, avendo l'esperienza di ciò su cui parlo, ho pensato quindi che sarebbe certo ottima cosa che io cerchi di spiegarlo alla mia umile maniera, affinché possiamo farne parte e condividere questa grande cosa che Cristo ha acquistato per noi al Calvario. Ora tutto passa attraverso l'espiazione. Ogni benedizione che abbiamo passa attraverso l'espiazione. Non possiamo insegnare nessuna benedizione al di fuori dell'espiazione. Tramite l'espiazione deve venire la guarigione e tutto il resto, perché Lui morì per riscattarci dalla maledizione che è stata messa su di noi dal peccato di Adamo. E ogni volta che ti occupi della parola peccato, ti devi occupare di ogni attributo che va con essa. Non puoi predicare la salvezza dell'anima senza predicare la guarigione del corpo. Non lo puoi proprio fare. Non puoi tagliare la Bibbia così, perché è inseparabile. Lo stesso uomo che morì alla croce fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati sanati nello stesso giorno dal sangue delle stesse vene, vedete? Quindi è inseparabile. Infatti, non molto tempo fa, un tale mi parlò dicendomi: ma fratello Branham, tu predichi la guarigione divina per mezzo dell'espiazione. Disse: ma io posso dimostrarti che è passato. Beh, dissi, vuoi dire che l'espiazione è finita? Certo, esclamò lui. Ciò che dice Isaia, che lui prese le nostre infermità, è vero, dissi io, per le sue lividure siamo stati sanati. Disse: ora in Matteo 8 Gesù guarì le persone con quella sera erano andate da lui affinché potesse essere adempiuto ciò che fu espresso al profeta Isaia, che lui prese le nostre infermità. Io dissi: allora tu applichi l'espiazione di cui parlava a quella volta là? Beh, dissi, se questa è la verità, allora l'espiazione aveva più potere prima che venisse in forza che dopo che il sangue di Gesù fu versato. E quello fu un anno e sei mesi prima che lui morisse. Come potrebbe allora essere applicato all'espiazione quando fu un anno e sei mesi prima che l'espiazione fosse mai stata fatta? Ma quindi vedete, l'argomento proprio non regge. Noi non dobbiamo convincere, dobbiamo predicare la parola di Dio e avrà qualcuno che l'ascolterà e la riceverà. La udranno cioè quelli per cui Gesù morì affinché ascoltassero la parola. Ci avete mai pensato? Quindi mi posso fermare solo un momento e rendermi conto che mi trovo di fronte a uomini che ricoprono una carica chiesastica e uomini geniali, ma vorrei solo dire questo. Sappiate che questo io lo credo e lo riconosco. Gesù non andò mai alla croce e morì per caso. Può darsi che forse qualcuno possa sentirsi spiaciuto perché lui è morto o che viene per essere salvato. Dio non gestisce i suoi affari così. Dio gestisce i suoi affari mediante la preconoscenza, sapendo prima che il mondo fosse mai formato chi erano i suoi propri. Noi eravamo nella preconoscenza di Dio, eravamo salvati prima della fondazione del mondo e Gesù venne a morire per quelli che per mezzo della preconoscenza Dio aveva eletto. È vero, e quando quell'ultimo, questa è la ragione per cui teniamo risvegli in tutta l'America, tiriamo le reti da ogni parte, cerchiamo di tirarle e ritirarle per pescare, sono i ministri, ma quando l'ultimo è tirato fuori ci sono tutti, vedete? Beh, per tutti gli altri gettiamo una rete e raduniamo la gente che viene. Poi per prima cosa sappiate che si staccano e se ne vanno. Dio disse che se quando arrivano le prove non riusciamo a sostenere il castigo, siamo figli illegittimi e non figli di Dio. Ma io credo che se un uomo, una donna, sia mai nato in verità dallo Spirito di Dio, non ha più desiderio di peccato nella sua vita, non avrà mai. È vero, perché il problema del peccato è risolto per sempre. Tu diventi una creatura, una nuova creatura, una nuova creazione. I tuoi vecchi appetiti e tutto il resto sono cambiati. Ora, lungo il tragitto qui di questa esperienza cristiana, troviamo persone molte delle quali semplicemente non riescono, a quanto pare, ad attenersi a tale cosa, esse hanno proprio degli alti e bassi. Un giorno le trovi sul tetto che lodano Dio e il giorno dopo le trovi tutte giù in quel che definiamo, se mi scusate l'espressione, col morale sotto i tacchi, a terra, senza sapere dove stanno e non sanno nemmeno se sono salvati o no. Il giorno appresso sono in ottima forma, ma è forse tra 1 o 2 settimane le ritroverai di nuovo nella stessa condizione. In merito a quelle persone io mi pongo delle domande. Le ho trovate nei servizi di guarigione, ho visto gente sul parco completamente cieca che viene e dopo che si è pregato sono guarite, leggono la Bibbia e se ne vanno lodando Dio. Le incontro dopo 6 mesi e sono cieche come l'erano prima. John Church è un uomo che ha scritto un articolo terribile che riguardava me nel suo libro Per voi della santità. E questo uomo, non vedo perché un uomo intelligente come quello dica mai così, dice: io il signor Branham non lo conosco nemmeno. E poi scrive su di me: lo dice pure la legge. Noi abbiamo una legge per cui prima di poter giustificare un uomo dobbiamo sentirlo. Lui quindi non ha agito altrettanto bene la legge. Abbiamo infatti una dispensazione migliore di quella, ma lui dice: questo uomo io nemmeno lo conosco, ma c'è una ragione per cui affermo che è falso. Dice: dato che ho incontrato un uomo che afferma di essere stato una volta in una riunione, in un grande stadio, un uditorio, che riferisce, il signor Branham, benché non mi conoscesse, mi chiamò e disse: signore, lei soffre di un male alla prostata. E così dice il signore, lei è guarito. E dice: ho chiesto all'uomo, è stato guarito? Lui mi ha detto: per un anno sono stato perfettamente bene, disse. Poi mi è ritornato, disse, il che prova che il signor Brown è un falso. Beh, ho pensato io, signor Church, là sul Monte Silver, lei teneva ogni anno il suo convegno e tutte quelle persone che ci salivano sostenevano la santificazione. L'anno dopo ci ritornava e quelli dovevano essere santificati ancora una volta. Devo pensare che sia stato allora falso quando l'hanno ricevuto la prima volta? Ora, no, la guarigione divina è forte proprio quanto lo è la tua fede. È dura per l'appunto quanto la tua fede. Il reverendo Nichols degli Uomini Affari Cristiani era andato l'altro giorno in ogni parte della città per prendere delle testimonianze e scattare delle foto alle persone che erano state guarite per la guarigione divina, intendo i casi di cancro e di morte, che erano stati sanati tanti e tanti anni fa, 14-15 anni fa, quando si era pregato e che ancora sussistono o sono tuttora in buona salute. Alcuni di essi sono sulla lista dei deceduti per cancro nelle cliniche di Louisville per essere morti 14-15 anni fa, mentre invece vivono qui e sono in buona salute quanto è possibile esserlo. Si è andati a esaminare i casi là nel registro e hanno scoperto che sono morti 15 anni fa di cancro e invece 15 anni dopo sono ancora qui in buona salute per quanto possono esserlo. Dipende da dove sta la tua fede. La tua salvezza è buona finché è buona la tua confessione, ma quando la tua confessione crolla, allora la tua salvezza è perduta, perché lui è un sommo sacerdote seduto alla destra di Dio per intercedere sulla tua confessione, su ciò che avviene. Mi chiedo dunque, allora, perché con la salvezza e la guarigione le persone sono così a terra? Ora voglio dirvene la ragione, che credo di potervi spiegare se sarete riverenti e se ora ascolterete attentamente. Nella Bibbia prendo il punto di vista, l'opinione del Vecchio Testamento, di molti anni fa nel deserto, quando Dio portò i figli di Israele fuori di Egitto, che era simbolo del mondo. Il loro viaggio è un simbolo del viaggio in cui ci troviamo noi oggi. Essi erano in cammino verso la terra promessa, così come noi siamo in cammino verso la terra promessa. Lo credete? Dio ci porta fuori di Egitto, Egitto che era simbolo del mondo, della schiavitù e della schiavitù. Egli ci ha portati fuori di Egitto e siamo in cammino verso la terra promessa del credente di Dio. Non è meraviglioso sapere che siamo stasera in viaggio? E notate ora che nel viaggio non avevano le cose semplificate, avevano i loro alti e bassi, i problemi, gli sviamenti, nonostante però andassero verso la terra promessa. Notate che alcuni di loro si lamentavano e altri mormoravano. Essi avevano visioni e altro, e Dio in mezzo a loro realizzava miracoli portentosi e faceva opere potenti. Ma appena si presentarono le prove, dimenticarono tutto e si misero a lamentare di nuovo e a mormorare. È lo stesso quadro della Chiesa di oggi, nella condizione in cui si trova ora. Notate quindi come là Dio ne diede un quadro, che dovremmo considerare nel tabernacolo per fare questa prova. Ora, ieri sera siamo arrivati a vedere che il tabernacolo era un luogo di adorazione. Il tabernacolo era il solo luogo, l'unico terreno comune in cui Dio incontrava la gente sotto il sangue versato. E ora nel tabernacolo c'erano tre cortili o luoghi diversi su cui voglio attirare la vostra attenzione. Uno di quelli era il cortile esterno, poi l'altare che era un luogo santo e infine il luogo santissimo dove una volta l'anno entrava solo il sacerdote e dietro il luogo santo nessuno osava seguirlo. Ora, se noterete gli arredi, eccetera, che erano disposti in quei luoghi, rappresentano le dispensazioni che abbiamo vissuto dal Medioevo, ossia l'uscita della Chiesa e il proseguimento del suo viaggio. Ora, i cortili esterni rappresentavano la giustificazione, che era il battesimo in acqua, il lavatoio, situato là fuori, dove si lavavano prima di ministrare. L'altare rappresentava il luogo del sacrificio, dove era steso il castigo o espulso, dato che il giudizio era messo sul sacrificio, e l'altare di bronzo e il rame parlano di giudizio divino. Il serpente di rame del deserto parlava di giudizio divino, dal momento che il serpente era il peccato già giudicato del giardino di Eden, e il rame parlava di giudizio divino. Il fratello Branham si schiarisce la gola, editore. Scusatemi. Era sull'altare di rame che il sacrificio veniva bruciato. Là dentro c'erano poi sette candelabri d'oro, quindi piuttosto sette braccioli di lampade, ma all'interno, dietro il velo, vi era un'arca, e nell'arca c'erano le tavole, come lo diciamo noi, i 10 comandamenti. Questo raffigurava il cuore umano. In tempi lontani Dio promise che in questa epoca avrebbe scritto le sue leggi, non su tavole di pietra, ma sul cuore. Egli avrebbe messo la legge nel cuore. Ne parlò Ezechiele, ne parlarono i profeti di quel che Dio avrebbe fatto nei tempi futuri, il che era un simbolo. Ma una volta che il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, allora la tenta ricadeva, era prova di suono, lui veniva chiuso fuori dalle cose del mondo, nessuno poteva vederlo, era nascosto in disparte. Dall'epoca luterana venne fuori il giusto vivrà per fede, il cortile esterno. Di seguito venne l'epoca metodista, l'epoca della santificazione, che definirono la seconda opera definita della grazia, che subentrò in quella epoca e si tratta dell'epoca dell'altare. E infine, negli ultimi giorni, la restaurazione dello Spirito Santo, la vita nascosta. Sono certo che il problema si trova proprio qui, desidero che lo vediate. È proprio qui che sta il problema con la Chiesa di oggi. arrivano, non possono deviare tra l'altare e il luogo santissimo, dentro il quale luogo dovrebbe stare la Chiesa, ma ci sono troppi che stanno invece fuori, là fuori, invece di stare qui dentro. Ecco la ragione per cui ai nostri giorni passiamo quel che passiamo e abbiamo insufficienza di fede, quando la Chiesa dovrebbe trovarsi nella sua ultima epoca, nella sua ultima dispensazione. Credo che stiamo vivendo la svolta del tempo. Con l'aiuto di Dio domani sera vi dimostrerò con la Bibbia, parola per parola, che proprio ora viviamo all'ombra della venuta del Figlio di Dio. Proprio ora. Fate solo attenzione come la Scrittura ve lo proverà senza ombra di dubbio. Anche le cose che hanno luogo sono una prova scientifica che siamo al tempo della fine, la quale potrebbe esserci in qualsiasi istante, mentre qua fuori la Chiesa sta ancora tentennando. Ora c'è qualcosa che non va, cosa che notiamo pure in questo luogo interno, questa cortina dentro la quale andava Aronne e i cui drappeggi ricadevano dietro di lui. Là dentro c'era un vaso di manna, c'era tenuto in un recipiente d'oro che era posato nell'arca. Ora ricordate che la stessa manna stava pure fuori per terra. Ora scopriamo ora che questa arca era un simbolo del cuore umano, cuore che è ingannevole. Ecco dove la gente oggi fallisce, dato che hanno una religione mentale invece che una religione del cuore. Non vorrei essere duro, ma oggi è la ragione per cui questi grandi uomini, Billy Graham qui di Minneapolis, Jack Schuller e molti degli altri grandi uomini che oggi circolano per la nazione e sono servi di Dio. Ma ecco cosa dovremmo avere quando la gente si è aperta e comincia a venire per ricevere Cristo. Dovremmo avere una vera Chiesa dalla vita rovente a cui portare queste persone. Io credo con tutto il mio cuore che Billy Graham e quegli uomini siano uomini di Dio, dell'ora, per il messaggio che portiamo noi o che piuttosto portano loro, con una grande ispirazione. Essi non fanno miracoli, sono stati i precursori della venuta di Gesù Cristo, come lo fu Giovanni. Giovanni non fece nemmeno un miracolo, ma predicò il Vangelo che scosse tutta la nazione. Vedete? Ma non fece miracoli. Ma Gesù, che venne dopo, non fu tanto predicatore quanto però fece dei miracoli per dimostrare che l'onnipotenza di Dio regna ancora e che Lui vive. E com'è penoso oggi che la gente abbia un concetto mentale o direi una fede intellettuale del Vangelo al posto di una vera fede vivente in Dio. Non molto tempo fa, qui nella città oltre il fiume, da dove ero appena venuto a Louisville, nel Kentucky, ci fu una signorina che era entrata a far parte di una chiesa, di una nota chiesa di là. Era una brava donna, suonava il piano, ma ho sempre messo in dubbio la sua esperienza dell'essere nata di nuovo con Cristo. Benché moralmente fosse una brava donna, per quanto se ne sapeva, c'era un giovane che lei frequentava, il cui primo nome era John. Lei sposò allora John e continuò ad andare avanti. In breve però John si trasferì per lavoro in un'altra città e mentre si trovava là, lei portò i suoi documenti da una chiesa all'altra. Quest'altra chiesa non era spirituale quanto la chiesa in cui suo zio, un uomo molto spirituale, era pastore. Così lei cominciò a perdere tempo là in giro con tutte le altre donne ed è questo che non va oggi nel nostro paese e con le nostre chiese, che si cercano di copiare l'un con l'altra, hanno la mente alla televisione e ad altro, cercano di imitare, di copiare qualche cosa o scena che hanno visto sulla televisione e poi la portano dentro la chiesa dell'Iddio vivente e sante donne e uomini, che cioè si dicono santi, fanno la stessa cosa. E qui è una delle ragioni per cui non potete andare avanti, non potete miscelare l'olio e l'acqua, non funzionerà. Come crederai il sovrannaturale quando, come andrai da ogni parte quando ti unisci al mondo, mentre la Bibbia dice se amate le cose del mondo o il mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi? Amen. Ora questo può strigliarti un po', però ti farà bene. Pensaci. Fratello, un giorno, in giudizio, noi dovremmo incontrare Cristo. Guai all'uomo che sarà stato dietro il pulpito e avrà usato la sua influenza per compiacere delle persone invece di predicare il Vangelo come Dio disse di fare. La verità deve essere detta. Oggi è di questo che abbiamo bisogno, che la verità venga esposta di più nella sua luce. Ma questa donna, andò oltre. Tutte le signore di quella chiesa indossavano quei vestitini scandalosi, i pantaloncini, per andare fuori a tagliare l'erba in giardino. Cominciò a farlo lei. Il suo papà e quegli altri la rimproveravano, ma non giovò a niente. Lei era buona quanto tutte le altre. Disse: «Se lo fanno le mie sorelle, perché io non posso?» Ebbè, per prima cosa sappiate che la sorpresero a fumare sigarette. Se lo facevano tutti gli altri, perché lei non poteva? Vedete, gli stessi fatti dimostrano che lei non era come doveva essere, altrimenti non l'avrebbe fatto. Spero che questo si addentri profondamente all'interno, ma è così. Ora notate che la Bibbia dice: li riconoscerete dai loro frutti. E questo è tutto. Se poi lo notate, lei cominciò allora a fare altre cose. In breve ci fu un furbetto coi capelli molto ondulati che si trasferì nei dintorni. Lei si innamorò di colui che era sposato a un'altra donna e per prima cosa ritornarono là. Lei si mise addosso dei vestitini e tagliava l'erba dietro la casa proprio quando arrivò lui. Perché li indossi? Non certo per presentarti davanti a Dio, bensì per presentarti davanti agli uomini. Lei uscì a falciare l'erba del prato e per prima cosa capita che una sera attraverso il recinto dà il bacio della buonanotte e dopo un po' finì per lasciare suo marito e sposare questo uomo. Ebbene, qualsiasi donna che abbia buon senso dovrebbe sapere che se lui ha lasciato sua moglie, lascerebbe un'altra. Si presentò poi un'altra donna, dopo che lui era vissuto per un po' con lei, si staccò dall'altra e si sposò. Lei che, continuò solo a suonare lo stesso pianoforte nella chiesa. Lo facevano tutti gli altri, perché allora lei non avrebbe potuto. Così questo si protrasse ancora e dopo un po' questo uomo la lasciò. Lei si mise allora a frequentare un altro marito comunemente e legalmente sposato. Ora la donna andò, un uomo, un ministro di culto di là, andò a parlarle e lei disse: «Io sono a posto». E si venne a sapere che i suoi peccati erano stati scoperti. In breve crollò, cominciò a sentire dolori sulla parte inferiore, andò da un medico che la esaminò, le trovò qualcosa di maligno nell'apparato femminile, in stato troppo avanzato per operarla, e le disse: «Si prepari a morire, non c'è più niente che possa essere fatto». Lei andò in clinica dal medico più bravo e gli disse la stessa cosa: «Lei sta per morire». Capitò allora che il pastore della nostra chiesa fosse della stessa denominazione da cui veniva questa donna. Andò allora a vederla, disse: «Se riesco a farla arrendere a Cristo, farò in modo che il fratello Brana vada a pregare per lei». Quando andò a vederla, lei lo rimproverò perché era degna in ogni cosa. Disse: «Ti farò capire, non ti ho mandato a chiamare io», e aggiunse: «Sono buona proprio quanto te». Lui disse: «Signora, non si tratta di questo». Fumava una sigaretta dopo l'altra. Lui disse: «Se me lo vuoi dire, so che sei della chiesa». Disse: «Io stesso sono di Asbury». Disse: «Non crediamo in cose come quelle». Lei disse: «Sono salvata e sono buona proprio quanto lo sei tu». Vedete di che si trattava? Lei aveva contristato lo Spirito Santo da lei. E la Bibbia dice: «L'anima che pecca, che non crede, quell'anima morrà». Ciò vuol dire morte, che significa separazione. Se ora io morissi, mi separerei da voi, ma non da Dio. Tu ti separeresti dai tuoi amici, ma sarai sempre nella presenza di Dio. Separazione. E la sua anima si era separata da lei. Ora c'è una tale cosa per cui l'anima vive nel cuore. Nel cuore, e tu credi col tuo cuore. Le persone non ricevono la religione nella propria testa, dalla conoscenza di un libro. Tu ricevi la religione nel cuore, da un'esperienza nel cuore. E il cuore sarà sempre d'accordo con la Bibbia. La testa invece si metterà a ragionare. La Bibbia ci dice di cacciare via il ragionamento. Non puoi procedere con la tua mente. In quella agisce il diavolo. Tu devi procedere col cuore. La sua mente le diceva quindi: ora è ragionevole che se lo possono fare queste donne, perché io non posso farlo? Vengono definite cristiane, hanno una buona posizione nella chiesa, stanno bene nella comunità, quindi perché non posso? Sono cristiana come lo sono loro, e se lo possono fare loro, allora è ragionevole che dovrei farlo io, perché sarò una di esse. Se non lo faccio, penseranno che sono una vecchia antiquata e non voglio far questo. Io sono migliore di loro. Vedi, questo è ragionare, ti porterà ogni volta al male. Qualunque cosa ti dica la tua conoscenza intellettuale, se è contrario alla parola di Dio, non crederlo. Prendi prima il così dice il Signore. Resta proprio con questo e la tua anima sarà sempre d'accordo con questa parola. Proprio così. Quando vedete di questi predicatori, eccetera, che dicono i giorni dei miracoli sono passati e tutto questo è assurdo, ricorda solo che non conoscono Dio. Questa è cosa certa. Perché Dio sarà sempre d'accordo alla sua stessa parola, certo che lo farà, e là non c'è alcun spirito santo, è tutto intellettuale. Lui potrebbe essere distinto e retto come una canna di fucile, ma non lo rende giusto verso Dio, è vero, non è mai entrato in questo posto di cui parleremo fra pochi minuti. Ma poi venne il suo pastore, che pareva convinto che lei fosse a posto. Così il nostro fratello fu spinto via di casa e se ne andò. Lei pensava di essere a posto, andò avanti, aveva una fede intellettuale, disse: credo che Gesù Cristo sia il figlio di Dio, l'ho accettato anni fa per mio salvatore personale. Disse: io suono in chiesa, ho la mia posizione in società e sono buona quanto chiunque altro. E il mio fratello pastore la disse: che ne pensi di questo marito legittimo? Lei disse: la porta da cui sei entrata è là aperta. Lui se ne andò e disse: voglio portare il fratello Branham. Non voglio vederlo, esclamò lei. Così lui se ne andò, era la sola cosa che poteva fare. Il fratello mi parlò e mi disse: fratello Branham, che ne pensi di questo? Dissi: tienila d'occhio fino alla fine, sii certo di starle accanto quando arriva il suo momento di andarsene da qui. E lei continuò per alcuni mesi, peggiorando sempre di più. Alla fine la ricoverarono in ospedale e un giorno, mentre tutti le stavano intorno, stava per andare a incontrare Dio, quando all'improvviso questo intellettuale comincia a introdursi qua. Ricorda che la tua mente è controllata dal tuo cervello, dai tuoi nervi e dal sangue, e ogni volta che quegli elementi umani smettono di funzionare, questo cervello qui, l'intelletto, comincia a rovinarsi. E quando comincia a rovinarsi, lei si rese conto che questa anima che aveva peccato, che era stata incredula e che si era sviata, cominciò a raggiungerlo. E lei, quando vide che si verificava questo, esclamò: oh, sono perduta! Il pastore disse: qua, qua, ora sei fuori di te stessa. Lei disse: non parlarmi, sono perduta. Disse: sono perduta. Andarono a prendere il medico, che disse: è fuori di sé, fatele un'iniezione ipodermica. Le fecero la puntura e lei prese a gridare: sono perduta, sto per andare all'inferno. E dissero: fategli un'altra. E continuarono a farle la puntura finché il suo respiro si affievolì, mentre gritava: sono perduta, sono perduta. La puntura ipodermica fermò questa confessione delle sue labbra mentre stava cedendo l'intelletto. Ma lei dovrà vivere con quell'anima che aveva peccato davanti a Dio per tutti i secoli a venire. Non essere agitato da ogni vento di dottrina, credi la parola di Dio, sii salvo. Prendi posizione. Come va, fratello Branham? Ecco, ci sono molti. Ricordate che nel Vecchio Testamento, nei cortili esterni, la manna cadeva per terra. E la cosa in questo era che Dio aveva detto a Mosè di raccogliere questo omer d'oro e riempirlo di manna e metterla dietro nel luogo santo dell'arca. Essa si conservava sempre fresca, un anno sì e uno no. Ma quella che cadeva al suolo si rovinava. La gente andava a prenderla e la mangiava. Ma si accorgevano che prima che il giorno fosse passato, molti di loro si stancavano, molti di loro avevano di nuovo fame, perché la manna durava solo fino a un certo punto. E ora quante volte io lo trovo tra le persone di questa epoca. Di cosa è simbolo la manna? Ora sto per strigliarvi solo un po' e spero che mi vorrete sempre bene, ma cerco solo di procurarvi qualcosa che spero vediate. Notate che quella manna era un simbolo dello Spirito Santo. Dio aveva provveduto la manna per tutto il viaggio, la quale scendeva dal cielo con Cristo, che scese dal cielo e morì per far vivere il mondo. Si trattava di piccoli favi che venivano giù dal cielo e che si raccoglievano e ricavavano del pane, ma il pane durava solo fino a un certo punto. E dopo che era rimasto in giornata, si alzava il sole ed essa periva. Quella però che si trovava nel luogo santissimo non periva, si manteneva sempre buona. Ricordate che oggi tante persone pretendono di avere il battesimo dello Spirito Santo, ma si tratta della posizione che mantieni. Ciò che mangi causa un intralcio a ciò che fai, è vero. Trovi che molta gente, un uomo qua fuori giustificato, entra e crede nel Signore. Certo, solo lo Spirito Santo può portare alla convinzione qualsiasi uomo. La giustificazione è un'azione dello Spirito Santo, ma si basa su quello che mangi, da dove ti rifornisci. Oggi le persone, anche quelle rigenerate, tante volte vanno a Dio, amano Dio e lodano Dio, vanno al servizio e si rallegrano del servizio. E quando lasciano il servizio, il mattino dopo sono proprio così carenti di cibo come erano quando, quella sera, quando sono entrati. Molti sperimentano personalmente la guarigione divina, vengono e vedono lo Spirito Santo che agisce e fa segni e prodigi, si siedono, se ne meravigliano, mangiano le cose buone di Dio e il mattino dopo, in presenza di un funzionario o qualcosa, ne negano la stessa esistenza e hanno paura di testimoniarlo, perché vivono da dove mangiano la loro manna. Ora, la Bibbia dice che lui ci avrebbe dato un cuore nuovo e ci avrebbe dato uno spirito nuovo. E in questo molte persone, anche fra i pentecostali, la gente del pieno Vangelo, sono state sedotte. Molte volte Dio ha detto: io ti darò uno spirito nuovo. Quello non era lo spirito suo, è il tuo spirito. Allora io metterò il mio spirito in te, ti darò un nuovo spirito, poi metterò in te il mio spirito. E molte volte tu ricevi lo spirito nuovo, pensi di aver ricevuto lo Spirito Santo e fai affidamento su delle emozioni, sui segni altro, quando la tua vita non è all'altezza di quello. Ora è proprio un po' duro, ma ricordate che è la verità. In quanto a questo spirito nuovo, Dio doveva dare a te, a tante persone, uno spirito nuovo perché andasse d'accordo col suo spirito. Ebbene, certe persone sono così cattive che non riescono nemmeno ad andare d'accordo con se stesse, figuriamoci con Dio se venisse. È così, sono così piene di dubbi e hanno degli alti e bassi. Dio ti deve dare uno spirito nuovo, ti deve dare una natura nuova, in modo che tu possa andare d'accordo col suo spirito quando viene. Amen. Spero che tu lo veda. Dio ti dà uno spirito nuovo per te stesso, poi mette là dentro lo Spirito Santo. Amen. Perché viva con te e abiti con te. Notate che la stessa manna che stava fuori nei cortili si trovava pure nel luogo santissimo, però questa manna qua fuori finiva rapidamente. Avrai incontrato gente simile che mangia là fuori e dice: ma fratello Branham, ho avuto la stessa cosa, ho fatto questo e ho fatto quello proprio come hanno fatto loro. Ma ho incontrato quella donna che sta sempre sul tetto, che non ha in mente nessuna preoccupazione. Ho incontrato quell'uomo che qualunque cosa ci sia, ha un gran sorriso in viso e dice: il Signore sia lodato. Come stai? Meraviglioso. E ogni volta che si ammala, il predicatore va a pregare per lui, fratello, e il giorno appresso sta fuori e gli è passato. È proprio meraviglioso. Io non ci riesco a tenermi la mia benedizione in nessun modo. Si tratta del posto in cui tu risiedi, dove ti trovi. Oh, voglio che questo tu lo faccia con attenzione. Ricorda che tante volte al campeggio queste benedizioni vanno via. Tu mangi la manna giusta, ma non hai ancora consacrato la tua vita, non sei entrato come Aronne nel luogo santissimo. Quando lui si trovava là dentro, non sentiva più niente del mondo. E oggi quello di cui hanno bisogno gli uomini e le donne, dopo essere stati introdotti nel regno di Dio, è di una vita nascosta. Se le cortine ricadono, gli uomini e le donne che si metteranno con Cristo, tu non ti interessi di cosa dice il mondo, non ti importa cosa dica la gente, tu vivi là dentro, dove c'è la manna, con Cristo. Mangi ogni giorno dal recipiente d'oro, giorno e notte di continuo. Vivi sul monte sotto un cielo senza nuvole. Quando Aronne entrava là, le cortine ricadevano dietro di lui. Tutto ciò che gli stava intorno era un luogo per se stesso, solo con Dio. Alleluia. Ecco il luogo in cui oggi dovrebbe abitare ogni uomo e ogni donna nati di nuovo, nella presenza di Dio col resto del mondo chiuso fuori da intorno a loro. Alleluia. Ecco cosa occorre oggi alla Chiesa, una vita consacrata, nascosta. Non ti puoi divertire col mondo, imitare e agire come loro ed essere nascosto con Cristo, perché cerchi di seguire il modello del mondo, cerchi di vivere come la Chiesa più vicina. Cerchi di far parte di un'organizzazione migliore, di portare i vestiti migliori, di fare così e così. Questo non è conformarsi al cristianesimo. Il cristianesimo è una vita consacrificata, una vita nascosta con Dio per mezzo di Cristo, suggellata dallo Spirito Santo. Amen. Ecco in che consiste la vera vita cristiana, non di quanto bene riesci a far questo, né quanto bene sai cantare, il che va benissimo. Quanto bene sai predicare è ottimo, ma non è di questo che si tratta. Si tratta di una vita nascosta, consacrata, in cui il velo, la cortina è ricaduta intorno a te e sei morto, sei sepolto, sei nascosto in Dio per mezzo di Cristo e sei suggellato là dentro dallo Spirito Santo. Amen. Il diavolo non può prenderti, non può farlo, deve passare per lo stesso processo tuo. Se l'avesse fatto, sarebbe stato tuo fratello. Quindi lui non può prenderti, non può passare per questo. Ma tu dirai: oh fratello Branham, io ho ricevuto lo Spirito Santo. Sì, ho mangiato le cose buone di Dio, sì, però ti trovi nei cortili esterni. Per tale ragione non resisti. Questa è la ragione per cui questo anno fai benissimo e l'anno dopo ritorni nel mondo. E in questo risveglio fai bene mentre il risveglio è in corso. Quando il risveglio sarà finito, allora tu sarai finito da qualche altra parte e sarai fuori col mondo. Dirai: oh, io ho ricevuto lo Spirito Santo, ho parlato in lingua, ho giubilato. Va tutto bene, su questo non ho niente da dire, ma perché non resisti? Ecco a cosa guarda il mondo. Ecco cosa dice la gente: se professi questa grande alta chiamata, allora perché non vivi così? Saprai che la cosa migliore è di vivere un sermone invece di predicarlo, lo saprai, voi siete epistole scritte, e tu non puoi farlo in te stesso, lo puoi imitare per un po', ma i tuoi peccati ti faranno scoprire. Farai meglio a consacrarti a Dio ed entrare, a chiudere le porte dietro di te e bruciare ogni barriera che ci sia dietro di te, ogni ponte, e a cambiare comportamento. Amen. So che è la verità, so che funzionerà. Se non fosse stato per questo, non so cosa ne sarebbe stato di me, è vero. Non si tratta dunque delle persone a cui guardi, ma a Cristo. Notate che là, in questo stesso posto, ci portavano la verga di Aronne e gliela posavano per una notte. E pensate cosa faceva quella stessa verga? Fioriva. Essa fioriva e nella stessa notte fioriva il mandorlo. Che cos'era? Deve essere stato un albero di mandorlo, quindi un ramoscello, una verga che deve essere stato staccato da un albero di mandorlo. E stasera, proprio qui, a Minneapolis, ci sono molti alberi di mandorlo, dei ramoscelli, ma il fatto è che finché resti al di fuori di questa vita nascosta, non potrai mai essere ravvivato e produrre i frutti che Dio intendeva che tu facessi, finché non entri nella presenza di Dio. Guardate, la prima cosa che scoprite è la fioritura. Cosa fa fiorire l'albero? È un ravvivamento. Che produce il ravvivamento? La mattina presto, se riesci la mattina per tempo, vedi che dopo la tranquillità della notte e tutto il resto, è caduta dunque la rugiada e questo porta a un rinvigorimento. Oggi il problema è che la gente non ha tempo di mettersi di fronte a Dio e di tranquillizzarsi. Hanno tante cose da fare, appartengono a questo, devono fare questo, devono avere questo, devono andare là. Non hai tempo, il diavolo ha proprio assorbito tutto il tuo tempo. Non hai tempo di metterti tranquillo davanti a Dio, di calmarti. Dopotutto ricorda, tu sei una natura e dopo che tutta la natura si calma e si tranquillizza, allora comincia a cadere la rugiada che rinvigorisce e produce vita. E tu stesso sei una natura e quando ti metti calmo e tranquillo davanti a Dio, allora comincia a cadere la rugiada del cielo e comincia a rinfrescare. Sei mai uscito di mattina presto? Dopo che la notte è passata, anche esso fiorisce per dare fragranza. E sei mai uscito di mattina presto per definire la fragranza? Quando esci di mattina presto scopri che la rugiada è sospesa in basso. Gli alberi germogliano, spuntano i fiori e c'è il profumo. Scendi per la strada la mattina presto, in un rosedo, e odora i caprifogli. Questo perché c'è stata la calma della natura durante la notte. C'era la calma e Dio l'ha rinfrescato, inumidendola. È questo che ti è indispensabile, allontanarti e calmarti davanti a Dio, in modo che Lui possa inumidirti, rinfrescandoti dal cielo. Amen. Isolati in te stesso, chiudi le porte, concentrati e di: ora Signore eccomi, sono nella Tua presenza. Notate, anche dopo essere stati rinvigoriti, dopo essere sbocciati, questi boccioli avevano portato altresì frutto. Ci sono molte persone che sono cristiane da anni e che non hanno mai vinto un'altra anima a Cristo. Essa non hanno mai reso pubblica testimonianza della loro salvezza nella chiesa o davanti alla gente, né sulle strade. Non hanno mai testimoniato a un peccatore, una donna o un uomo nel loro lavoro, né da nessuna parte, perché non riescono a dare frutto, non riescono a stare tranquilli abbastanza a lungo. Ci sono così tante cose da fare. Non molto tempo fa discutevo con un uomo del vostro stato confinante di qui che disse: bene, fece, predicatore Branham, voglio dirti qualcosa. Disse: noi, la mia gente, si è stabilita qui anni fa, disse, siamo tutti allevatori di maiali. Disse: mio nonno allevò il suo branco di maiali e addestrò mio padre. Quando poi mio padre morì, le ereditammo noi. Io ho ricevuto i maiali e sto addestrando i miei figli e via di seguito. Tutto quello che riuscivo a sentir dire era maiali e maiali. Al che dissi: va bene, signore, se lo apprezzo. Lui disse: da questi maiali paghiamo tutti i nostri conti. Continuiamo proprio a portare altri maiali a venderli e li continuiamo a portare. Manteniamo i più giovani. Dissi: va bene, ma si è mai fermato a riflettere che Dio l'ha messo qui per qualcos'altro oltre che per allevare maiali? Per quanto legittimo possa essere, Dio vi ha messo qui perché siete figli e figlie di Dio, non solo per allevare maiali. Dio non ti ha messo qui a lavorare in una fabbrica da solo. Lui ti ha messo qui come testimone, una pistola scritta, letta da tutti gli uomini, per vivere una vita onorabile, decente, una vita nascosta con Dio, consacrata, affinché gli uomini sappiano che Gesù Cristo vive e regna ancora. Amen. Questo è un piccolo pizzicotto, ma fa bene. Sai, aiuterà il tuo sistema digestivo ad assimilare il tuo cibo correttamente. Amen. Ti andrà bene al punto che potrai ricevere sia la guarigione dell'anima che del corpo. Notate ancora un'altra cosa, questa la dovrai esaminare per vedere. Dopo che la sua verga fioriva, Dio giustificava che questo vecchio bastone, che qui nel cortile era solo un bastone, stava là presso la stessa manna, ma quando entrava là e ci restava 24 ore, era un albero fruttifero che dava frutto dopo essere uscito da quel luogo santo. Fratelli, sorelle, fatemi dire questo nel nome di Cristo. Se non sei mai stato in quel luogo, vieni a Lui stasera. Entra in quel posto. Quando andrai a casa, chiudi la porta. Di a tuo marito di non darti fastidio fino a domani. Resta là dentro. Di a tua moglie la stessa cosa. Di: se non esco di qui domattina, di al mio principale che oggi non vado a lavorare. E resta nella presenza di Cristo finché nella tua anima non avviene qualcosa. Ecco di che si tratta. Non avrai di queste esperienze che hanno alti e bassi. Perché? Là fuori mangiavano la manna e avevano fame prima che fossero trasformati. Perché? Là fuori mangiavano la manna e avevano fame prima che fossero trascorse le 10, dato che essa si scioglieva, il sole la scioglieva e si dissolveva. Ma queste persone qui, Aronne, stava però là dentro, nel luogo santo, sì che siamo dunque sacerdoti di Dio. E lui sta seduto là, potrebbe mangiare manna ogni giorno, ogni notte, per tutto l'anno, nell'arco di un anno, senza contaminarsi mai. Egli mangiava la manna tutto il giorno. E questo è l'uomo, la donna che si consacrano e dimenticano le cose del mondo, che danno la loro vita interamente al Signore Gesù Cristo e mangiano la manna giorno e notte, sia che le tempeste imperversino all'esterno o qualunque cosa ci sia, lui è nascosto in Cristo. Amen. Che differenza fa se in casa c'è malattia o c'è il rischio di un problema? Non fa la minima differenza, lui è nascosto in Cristo Gesù. Voglio che sul credente, sulla stessa manna, notiate un'altra cosa. E se ci fate caso, nei cortili esterni camminavano alla luce, ma la loro luce era la luce del sole, la luce delle stelle, la luce della luna. I giorni nuvolosi in cui non avevano luce per camminare davano loro fastidio. Durante le notti senza stelle, in cui c'è buio fitto, non avevano quindi luce in cui camminare, poi la vivono. Questo riguarda coloro che vivono là fuori, anche se amano il Signore. Stasera ci sono persone sedute qui che mi ascoltano, che amano il Signore, vivendo là fuori in quei cortili, che parlano in lingue, giubilano, passano momenti gloriosi, mangiando la manna e i pasti che saltano solo per pochi giorni li fanno intoppare. Non sai cos'è tutto ciò. Fratello Branham, io non riesco a resistere, non so cosa mi succede. Bene, avvicinarti un po' di più è tutto quello che devi fare. Tu dirai: vorrei poter vivere come il fratello Peterson o qualcun altro che di esempio, che sono sempre felici. Qualunque cosa viene o vai, si solo risplendono continuamente per Dio. Vorrei poterlo fare io. Bene, lo puoi. Sei nello stesso gruppo, sei sullo stesso cammino. Dio ti ha salvato per grazia tramite Cristo Gesù, ma dovresti solo entrare per avvicinarti un po' di più a Lui, guardare a Lui. Ora vediamo che Lui cammina in una certa luce. Certo, in un giorno piovoso, la luce è poco brillante. Se qua è avvenuto qualcosina, una difficoltà casuale, qualcosa, beh, forse mi sono sbagliato di tutto principio, ti dirò, credevo che il cristianesimo avesse ragione. Allora continuerà ad andare avanti per qualche giorno e forse andrà via e si svierà. Subito passerà accanto e qualcosa in cuor suo fremerà. Vorrei avere un altro boccone di quella manna. Ed entrerà di nuovo qui. Bene, rinnoverò i miei voti a Dio, ritornerò in chiesa. Ecco in che modo va. Come vedete, va proprio su e giù. Entra ed esce, e va su e giù, perché è a causa di quella luce in cui cammina. Arrivano i giorni di pioggia e lo infastidiscono, tutto qua. Viene poi l'altro che vive sull'altare, che prega giorno e notte, ma non va da nessuna parte. Lo trovi sull'altare, anche lui ha luce, si trova dunque dentro la tenda, ma è sull'altare. Sull'altare c'erano sette luci, sette candelabri che fanno luce. Ma molte volte troviamo che voi stessi lo sapete, che le vostre lampade fanno fumo, è vero, bruciano molto lentamente, col grasso che quasi fuoriesce dalla candela, sapete, fate di queste esperienze, vero? Certamente, l'avete pure nel secondo luogo. Ma l'uomo che è entrato, che ha lasciato cadere il velo di Dio, non dipende dalla luce del sole, né dalla luce delle stelle, o della luce lunare, o dei sette candelabri d'oro. Egli è arrivato fino all'altare e sotto le ali intrecciate del cherubino. Là dentro c'era la gloria della Shekinah del Signore, una luce gradevole in cui lui viveva e che si trovava là sempre giorno e notte. Lui camminava alla luce del Dio vivente. Amen. Sia che spuntano le nuvole, che cada la pioggia, che scoppi il tuono, se arrivi un esercito, per lui non faceva la minima differenza. Era al riparo, era nella gloria della Shekinah, viveva nella presenza di Dio, alleluia. Se pensate che sono un santo rotolante, forse lo sono. Fratello, lascia che ti dica qualcosa. Se si fa un appello a che un santo rotolante viva nella gloria della Shekinah, fammi vivere con Dio nella gloria della Shekinah, chiamala come vuoi, amen. Questo è molto forte per un battista, vero fratello? Ma questa è vera predicazione, è vero, ma so che è la verità, amen. La predicazione non è molto buona, ma è la verità, è la stessa, amen. Vieni all'interno, lascia che il mondo gridi e prosegua, lascia che il predicatore venga meno, che venga meno tutto il resto. Questo non ti fermi di un po', resta là dentro, vivi per il vaso di manna quando mangerai ogni volta che avrai fame, non dovrai preoccuparti se avverrà questo o avverrà quello, vivi nella gloria della Shekinah, quella bellissima luce ambrata che è sospesa qua sotto le ali intrecciate dei cherubini. Lui è entrato in quella luce, tutto era illuminato, c'era una luce continua. È un uomo, una donna che vivono nel luogo santissimo con Dio, vivono nella grazia, nella potenza e nella resurrezione di Cristo giorno e notte di continuo. Amen. Non vuoi tu viverci? Ecco il luogo. Ecco il luogo. Ecco dove nemmeno senti il mondo esterno. Oh, le cortine sono ricadute intorno. Se qualcuno dice, sai, la signora Jones ha fatto la tale cosa, tu nemmeno l'ascolti. Sai, il pastore ha fatto, beh, non lo sento nemmeno. Oh mio Dio, quel che ha fatto il pastore a far suo, quel che ha fatto la signora Jones riguarda lei, ma quello che faccio io sta tra me e Cristo, alleluia. Io vivo qui nella sua benedetta presenza. Ora viene un cantico, editore. Vieni, passa il vero squarciato, alleluia al suo nome, io sono sull'altare santificato, alleluia al suo nome. Avrete sentito quel vecchio cantico, sto vivendo nella presenza del Re. Oh, vieni dentro nella presenza del Re, vivi là giorno e notte, lui non vuole che tu vai di qua e di là, che ti agiti, sei appagato solo se mangi la manna, vieni in chiesa e fai un po', oh, io la voglio giorno e notte. Sai, potrebbe essere il momento in cui ne avrò subito di bisogno, perciò dovrò restarci vicino, amen. Ecco cosa puoi fare, se vuoi, se la chiedi, ti appartiene. Chi manca ne chiede a Dio, è vero? Dio non vuole che nessuno perisca, che tutti possano venire a ravvedimento. Lui vuole che tu viva una vita pienamente consacrata. Quando quei discepoli, nemmeno 10 giorni dopo che lui aveva dato la benedizione e detto «Ora andate e guariti i malati, purificati i lebbrosi, risuscitati i morti, cacciati i demoni, liberamente come avete ricevuto, liberamente date». Se andarono con questa nuova gloria e passarono proprio dei momenti grandiosi, di contrario ci fu solo un piccolo fallimento. C'era un ragazzo epilettico che non riuscivano a guarire. Perciò l'uomo andò da Gesù e disse: «Signore, l'ho portato dai tuoi discepoli». Solo pochi giorni prima lui aveva dato loro potere per mandarli a far questo e qui avevano fallito. «Oh, generazione incredula», disse, «quanto a lungo vi sopporterò, portatelo qui da me». E scacciò lo spirito impuro dal ragazzo. I discepoli vennero a dire: «Perché noi non abbiamo potuto farlo?» «A causa della vostra incredulità», rispose. Una notte sul mare, quando la piccola barca era sballottata e tutte le speranze erano perdute, pensarono che sarebbero periti e andarono a svegliarlo dicendo: «Non ti curi che noi periamo?» Egli disse: «O voi di poca fede!» Mise il piede sul bordo della barca ed esclamò: «Ci sia la calma!» E i discepoli dissero: «Che tipo di uomo è questo, che anche i venti e le onde gli ubbidiscono?» Che succede oggi alla Chiesa dell'Iddio vivente, a cui ha promesso quella stessa benedizione? Che succede a noi oggi, poiché noi non riusciamo a stare abbastanza assieme per riunirci ed entrare nel luogo santissimo e restarci, nasconderci dalle cose del mondo e vivere una vita piena di sottomissione? Una vita consacrata per Gesù Cristo. Amen. Ecco di che si tratta, di entrare nella gloriosa luce del Vangelo e nel farlo, di riceverlo. Quanti qui dentro dicono: «Fratello Brano, io vorrei vivere quella vita»? Vediamo le mani. Metti solo la tua: «Vorrei vivere quella vita». Dio ti benedica. Se c'è un peccatore qui dentro, dica: «Non ho mai accettato niente di questo, fratello Brano. Stasera vorrei anche io assaggiare la manna». Vediamo le vostre mani. Di: «Vorrei proprio assaggiare la manna». Dio ti benedica, Signore. Qualcun altro dica: «Vorrei proprio assaggiare la manna, non sono ancora stato nemmeno salvato, ma vorrei vivere quel tipo di vita di cui parli tu. Oh, sono così agitato, ho così tante preoccupazioni e responsabilità, mi sento come se non riuscissi proprio ad andare avanti». Dio vuole concedertelo. Chiunque vuole, venga e beva alla fonte. Sapete per quale ragione lo chiedo? Sapete perché avete alzato la mano? Qualcun altro vuole alzare la mano? Voglio dirti qualcosa: se Dio ti parla, alza la mano. Ti dirò perché ti parla, su questo voglio fare il punto. Un altro peccatore alza la mano e dice: «Fratello Brano, io vorrei essere sicuro di starci, vorrei mangiare quella manna, vedere proprio come la bontà del Signore. Oh, so che faccio parte di una chiesa, ci vado da tanto, ma in quanto a essere salvato non lo sono mai stato. Non prendo in giro me stesso, come stesso devo viverci. Faccio una piccola confessione, o dico di credere che Gesù è il figlio di Dio, ma mi rendo conto che i demoni dicono la stessa cosa». I demoni imploravano grazia, chiedevano pace, imploravano di non essere puniti e riconoscevano davanti a tante persone che lui era il figlio di Dio. È vero, questo non ti salva, no Signore? Ciò che ti salva è l'applicazione del sangue di Gesù al tuo cuore. È così in verità. C'è un'altra mano che voglia alzarsi e dire: «Sono io, fratello Brana, vorrei avere quella vita»? La sola ragione per cui la signora ha alzato la mano è stata perché Dio si occupava di lei. È vero, nessuno può venire a me se il padre prima non la tira, è così? Non puoi farlo. Sai che detestiamo dire questo dal palco, ma questa è la verità della Bibbia. Ci sono uomini e donne in questo mondo che qualsiasi cosa lo Spirito Santo faccia non accetteranno mai e poi mai il Signore Gesù. Essi sono nati per questo scopo, non che Dio non voglia, ma lo sapeva in anticipo per la sua prenoconoscenza. È vero, la Bibbia dice che l'avrebbero saputo. E pensare che se il tuo cuore è abbastanza lontano da Dio, non hai nemmeno il desiderio di fare ciò che è giusto. Allora ti trovi in una brutta situazione, vedi? Puoi contristare il suo spirito tante volte e lui se ne andrà, sì che non avrai mai più il desiderio. Dio continua a parlarti e tu dici: «Beh, lo dovrei sul serio. Il prossimo risveglio mi metterò a posto, prima di morire mi metterò in ordine, prima di morire intendo essere veramente riempito con lo Spirito Santo. Voglio vivere una vita tenera e consacrata, nascosta con Dio». e quando lui busserà alla mia porta voglio essere proprio pronto ad aprire le braccia e dire sì, Signore Gesù. Ma perché non lo fai ora? Sai, in quel momento potresti non essere in grado di farlo. Ho 46 anni io, sono nel ministerio da 23 anni e molte volte nel mondo ho visto cose terribili in cui osservavo e vedevo persone morire in ogni sorta di condizione. Ho notato che si ritenevano cristiani veri e genuini, ma quando arrivava l'ora della morte, oh mio Dio, quella camera si trasformava e vedevano apparire delle cose per cui essi avevano avuto una forma di pietà, ne avevano negato la potenza ed erano lontani da Dio, non avevano minimamente vissuto quella vita e si mettevano a gridare, a schiamazzare, che l'ipodermica non riusciva a farli smettere. È vero. Perciò, amici, andate al sicuro. Non giocate con questo. Questo è il Vangelo, vedete? Non dire solo, mi unirò alla Chiesa. Ci sono migliaia di persone che si uniscono a chiese che in cielo non ci saranno mai. Qualche tempo fa qui ho predicato sulle delusioni del giudizio. Ho detto che il contrabbandiere e il giocatore d'azzardo, la prostituta e altri non si sorprenderanno perché sanno cosa li attende. Ma la sorpresa sarà per quelle persone che pensano di essere a posto e non lo sono. Sarà dura per te quando vedrai che il tuo nome non è sul libro, quando pensi di essere un cristiano mentre non lo sei. C'è una via che pare dritta. Tu credi intellettualmente di essere a posto, hai fatto le cose che ritenevi fossero giuste, sei stato buono, sei stato gentile. Naaman fu di quello stesso tipo, come tanti altri della scrittura che potremmo menzionare ora. Amici, non è questo. Ciò che cerco di dire per la Chiesa di oggi è che invece di sguazzare là fuori nella giustificazione e stare qui sull'altare, dovrebbero essere qui dentro, consacrati. Il tempo dei miracoli è vicino, il tempo delle guarigioni, il tempo delle grandi cose è vicino, ma dov'è la Chiesa per riceverlo? Vedete cosa voglio dire? Noi con questo ci giochiamo, ci scherziamo, ci giriamo intorno prendendolo alla leggera senza mai entrarci direttamente. Oh fratello, la vera fede predominante entra direttamente e prende posizione, è vero, e se il tuo cuore non è sensibile davanti al Signore, se nel tuo cuore non c'è qualcosa che viene appagato giorno e notte, qualunque cosa venga o vada, come disse Paolo, ora sono pronto a essere offerto, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho mantenuto la fede e c'è una corona di giustizia che è per me, che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno. E non a me solo, ma a tutti quelli che amano la sua apparizione. Avete mai pensato ad amare la sua apparizione? Il mondo è così morto e vuoto per te appunto che semplicemente non riesci ad avere qui altro piacere tranne solo vincere anime a Cristo. Ecco tutto quello da cui puoi ricavare piacere. Sapevi che l'angelo di Ezechiele 9 che metteva il segno era mandato a suggellare con lo Spirito Santo solo quelli che sospiravano e piangevano per le abominazioni fatte nella città? L'hai mai letto? Non quelli che giubilavano e danzavano, ma quelli che sospiravano e piangevano per le abominazioni che si facevano in città. Solo quelli erano suggellati. Voglio farti una domanda. Quanti membri della tua famiglia, quanti membri della tua chiesa stasera, se quell'angelo passasse per trovare quelle persone così consacrate a Dio, che hanno sul cuore le anime perdute giorno e notte, che piangono e gemono proprio per le abominazioni fatte qui a Minneapolis, quanti ne suggellerebbe stasera? Pensaci solo un momento, vedi? Pensarci è una cosa importante e ricorda, questa è la parola del Signore e mi sta a cuore poiché sono andato nei posti del mondo e ho osservato la gente quando col discernimento viene l'unzione che proprio ora irrompe su di me. Non sono un fanatico, è vero, no, Dio non voglia e non ho mai preso un regalino così per cercare di metterlo in pratica in qualsiasi modo tranne che alla gloria di Dio e sapendo di che parlo, stasera so di stare nella presenza di Dio, consapevole di questo. Che ho visto persone che andavano in giro, si agitavano, benché fossero assolutamente a posto, e vedo che la Chiesa si trova al punto in cui è solo in quanto emozione, e forse in un'altra condizione, è una Chiesa colta che pensa solo, ebbene, noi abbiamo la parola. La lettera uccide, è lo spirito che dà vita. Per quanto retto e ortodosso tu possa essere, se non sei mai stato in quella presenza per invigorire la tua anima davanti a Dio, non sai cos'è la vera vittoria. È vero. Fratello, sorella, non farti sorprendere così, non lasciarti sorprendere così, perché se succede, sai cosa ti aspetterà. Perciò stasera, mentre stiamo insieme, mentre siamo nella sua presenza, alziamoci proprio ora e offriamo una preghiera a Dio. La sorella lassù che ha alzato la mano perché era peccatrice e voleva essere ricordata in preghiera. Sorella, vorresti alzarti con tutti gli altri e pregherò che Dio ti perdoni da ogni peccato. China solo il tuo capo là e chiedi a Dio di perdonarti e lui stasera ti porterà nel suo regno. Scusa, guarda questo, sorella. Nessuno potrebbe mai andare a Dio senza che prima lui lo chiami. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre prima non lo chiama, e tutti quelli che vengono a me io non li caccerò via, darò loro vita eterna. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Che non è averne una conoscenza, si tratta di credere dal tuo cuore. A vita eterna non verrà mai giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo perché Dio e lo ha promesso. Voi altri che stasera volete consacrare le vostre vite a Dio, preghiamo proprio ognuno di noi, facciamo questa preghiera silenziosamente, mentre io prego in modo udibile. Voglio che facciate questa preghiera. Oh Dio, la mia, che la pianista venga e ci dia un accordo. La mia fede guarda a te. Vorresti, sorella, quanti conoscono il cantico? Cantiamolo prima di pregare. La mia fede guarda a te, agnello del Calvario. Salvatore divino, ascoltami ora mentre prego. Togli tutta la mia colpa e fa che da questo giorno io sia completamente tu. Volete cantare con me? Tutti assieme allora, con le nostre mani alzate. La mia fede guarda a te, agnello del Calvario. Salvatore divino, ascoltami ora mentre prego. Togli tutta la mia colpa. Oh, lascia che da questo giorno io sia completamente tu. Ora, mentre lei continua a suonare la strofa dopo, voglio che facciate qualcosa per me. Gira dalla tua destra verso la persona che ti sta accanto, stringere la mano e di: fratello, sorella, prega ora per me che Dio mi prenda proprio ora e io pregherò per te. Di solo questo al tuo vicino che ti sta accanto. Fratello, sorella, prega per me che Dio mi voglia prendere proprio ora nella gloria della Shekinah. Dio ti benedica. Intendilo veramente di cuore dunque. Prega per me qua la mano. Fratello, prega per me, voglio venire nella gloria della Shekinah. Fra qualche sera terremo dei servizi di guarigione e quando lo faremo vogliamo queste cose, che tutti ora siate nella gloria, la gloria della Shekinah. Portami dentro proprio ora. Oh Padre Celeste, stasera ci prendiamo la mano l'un l'altro. Prendi, Signore, il nostro cuore, rinnovalo. Spezza, Signore, la parte di pietra. Portaci fuori dai cortili, Signore, per condurci con Te, levandoci un po' più in alto, per portarci nella Tua presenza, Signore, dove la gloria della Shekinah splenderà tutto intorno a noi e cammineremo nella luce. Accordalo, Padre Celeste, questa è la nostra supplica, questa è la nostra preghiera l'uno per l'altro. Che il Tuo Spirito venga su di noi e ci accordi queste cose, oh Dio eterno, autore della vita, concedilo nel nome di Gesù. Possa avvenire che ognuno qui, Padre, riceva ora Cristo come proprio conduttore personale per essere guidato. Hanno mangiato la manna, ma Padre, noi preghiamo affinché Tu li introduca dove quella esperienza non si esaurisca mai. Possa questa gloria che è scesa ora su questa sala, possa essa dimorare in ogni cuore letteralmente, finché la morte ci liberi e ci porti in questa gloriosa posizione nella Sua presenza. Accordalo, Signore, possa il Tuo Spirito dimorare letteralmente ora in ogni cuore per la gloria di Dio. Perciò noi lo apprezziamo, cammineremo nella luce. Ora segue un cantico, editore. Cammineremo nella luce, una luce meravigliosa. Vieni dove le gocce di rugiada della grazia illuminano, splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo, tutti assieme ora, con le mani alzate, cammineremo nella luce. Quale luce? La Shekinah, una luce meravigliosa. Dove viene, brillano le gocce di rugiada della grazia, splende tutto intorno a noi di notte e di giorno. Gesù, la luce del mondo. Quanti sentite nell'anima vostra che vivete ora nella Sua presenza? Dite a me. Ridite a me, ricantiamolo allora. Cammineremo nella luce, una luce meravigliosa che viene dove brillano le gocce di rugiada della grazia, splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Amen.